Ah, depositi? Depositi?
Posso, già dato l'atto, grazie, grazie.
Ecco, eccellenza della Corte, io adesso passerei un attimo a controllare, a parlare delle posizioni che riguardano Fournier, Canterini e poi da ultimo la posizione Nucera e Panzieri. Io francamente su Fournier non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto ieri. Come ha detto anche il primo grado, cioè solo l'imbarazzo come difensore, imbarazzo per modo di dire, è di conforto, ma di dire qualcosa anch'io, perché se no sembra che non partecipi a questa difesa, di dire qualcosa anch'io oltre quello che è già stato detto ieri. Mi è stato detto che in realtà si contesta a Fournier uno spazio temporale prima di dire ferma ferma e di dare l'ordine ai suoi. E la procura gioca sulla dichiarazione di Fournier che dice sono entrato tra i primi. Credo che ieri vi abbiano dimostrato che in realtà quando lo dice Fournier non dice una cosa esatta, perché lui è nel secondo gruppo ed è arrivato quando già hanno battuto il cancello ed è arrivato che vede che ci sono già le varie forze di polizia ammassate sui portoni e quindi per forza di cose non può che essere entrato dopo. Forse intendeva prima del suo gruppo, ma non di quelli che erano già lì. Ed è stato dimostrato che il deflusso dal portone ci mette quasi un minuto. E è stato dimostrato che la durata di questa operazione non ha superato i 4 minuti, perché lo dicono gli stessi pubblici ministeri, qualche parte lesa dice 3-5, c'è addirittura qualche parte lesa che dice 10 secondi, figuriamoci. Questo per far capire alla Corte come in un momento di trambusto, di paura, di emotività, la percezione cambia. Uno dice, ci sono anche delle parti lese che parlano di 30-40 minuti, ma è evidente che non si riferiscono alla situazione di quello che per facilità diciamo pestaggio, ma si riferisce a tutta l'operazione, poi la perquisizione, eccetera, eccetera. E quindi Fournier entra sicuramente dopo un minuto. Fournier è il comandante, quindi è una persona che sicuramente è preoccupata di questo intervento in questo stabile di cui non si conosce la struttura e del quale non si sa esattamente cosa si trova. La dimostrazione della emotività, della tensione, del momento, pur dando tutte le giustificazioni del fatto che ci avevano il casco, il laringofono, quindi erano tutti intruppati, lo dimostrano due fatti. Ricordate che uno dei problemi di questo processo è dire oggetti che piovono, che non piovono, eccetera, eccetera. Fournier è uno del settimo nucleo, no? E qui dimostra anche la serietà dell'uomo, avrebbe tutto l'interesse a dire quando sono entrato ho sentito cadere di tutto. Fournier dice io non ho sentito niente, io mi ricordo che sono entrato e non ho sentito niente, ma poi aggiunge, perché glielo dice proprio il ministero, mi dice che c'era l'elicottero sopra e guardi io non ho sentito neanche l'elicottero. Quindi quando si vuole attribuire a Fournier una dichiarazione che a un certo punto ci può penalizzare dicendo ma Fournier il comandante cosa parli di oggetti che non ha sentito, In realtà che Fournier non ha sentito gli oggetti, ma dice, sì, voi mi avete detto, mi dite che c'era un elicottero che con le pale girava solo, io non ho sentito nemmeno quello. Quindi pensate a un certo punto quale può essere la tensione, quale può essere la capacità di sentire e di intervenire in quel momento. Ripeto, con dei caschi, con delle situazioni che certamente non agevolano. Quindi il minuto per intervenire entra in questa palestra. La palestra è piena, fitta di gente. Gli vorrete dare un attimo il tempo di orientarsi, di capire cosa sta succedendo, di individuare dov'è la scala, perché la loro tecnica è di salire i piani. Gli volete dare un tempo di questo genere? Di salire il primo piano, di vedere in un angolo, in fondo al corridoio buio, che la rappresenta molto bene Fournier quando dice: io vedo in fondo al corridoio, al buio, una colluttazione che mi sembra, mentre la sto guardando, una colluttazione con delle contrapposizioni. Poi mi inoltro, guardo meglio e mi rendo conto che non è unilaterale, cioè ci sono degli agenti che stanno picchiando delle persone. A questo punto dico basta, basta, non è sufficiente, perché lo devo ripetere, perché questi non si fermano. Al punto dice che devo quasi spingerli manualmente per mandarli via. È importante questo discorso in relazione poi a quando vede la Melanie Jonas, perché è importante per vedere come si comporta. È importante vedere cosa gli si contesta che avrebbe dovuto fare. Dice basta, basta. Attenzione, non lo dice nel laringofono. E qui quando i pubblici ministeri contestano a Fournier addirittura un comportamento di arroganza. Guardate che Fournier è il primo che è uscito, parla di macelleria messicana, dice al suo comandante: io con quest'altri qui non ci voglio più lavorare, chiariamolo. Lo continua a dire. Ma la verità qual è? Che secondo i propri ministeri gli dovrebbe dire che erano del suo reparto mobile. Perché se non gli dice che sono del suo reparto mobile, non è sincero. È vero che la dichiarazione di Fournier poi pian piano nel tempo si precisa un po', perché inizialmente ha detto: io con questi non voglio più lavorarci, al comandante c'era una macelleria messicana, e quando gli chiedono ma chi erano questi, dice: ma io mi sembrava non ci fosse più nessuno alla fine di questo. Poi alla fine invece viene e dice: sì, c'erano quattro persone, due in borghese e due con una divisa antisommossa ma col cinturone bianco, che stavano picchiando. Ma il ministero non è contento, gli deve dire che quelli che ha visto sono del suo reparto, perché sennò non è un comportamento dissociativo, non è un comportamento di chi viene per interrompere, non è un comportamento di chi mette in atto quel controllo che deve mettere in atto, è un atto di arroganza. Guardate che lo trovate nei motivi a sostegno dell'appello. Fournier, dicevo che grazie a Fournier abbiamo evitato di avere un altro morto, o forse qualcosa di più. Viene trattato così dai pubblici ministeri. Guardate, a pagina 86 dei motivi a sostegno dell'appello, perché poi i pubblici ministeri impugnano nei confronti degli condannati, sull'entità della pena, hanno chiesto loro in primo grado 3 anni e 6 mesi, il tribunale gli ha dato 3 anni e loro impugnano sull'entità della pena, ma impugnano in particolare nei confronti di Fournier perché il tribunale ha concesso le attenuanti prevalenti alle contestate aggravanti. Impugnano, vi leggo cosa dicono. Del tutto ingiustificato appare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche nel senso della prevalenza sulle aggravanti contestate per l'imputato Fournier. Non solo la maggior responsabilità dovuta alla posizione di comando induce ad una valutazione in direzione opposta, ma nello stesso senso va valutata la gravità dell'ultimo atto di sfida. Cioè, quando Fournier dice e gli chiedono il dibattimento, ma insomma chi c'era? Dice, vabbè, insomma, ce n'erano quattro, due in pettorina e due. Per l'accusa, per i PM, è un atto di sfida. Insito nelle dichiarazioni di appartenere o di apparente resipiscenza di questo imputato. In realtà dettate dalla volontà di coprire le altrui responsabilità. Secondo il codice omertoso e solidaristico del corpo di appartenenza. Cioè, caro Fournier, se tu non vieni e non mi dici che erano quelli del tuo reparto e non mi identifichi nemmeno chi sono, tu non sei uno che è intervenuto per interrompere. Sei uno che mi lancia addirittura una sfida. Mentre il diritto al silenzio è totale privilegio dell'imputato, altrettanto non lo è la mera possibilità di mentire. A parte che Fournier non mente, non è vero. Non è vero che l'imputato non possa mentire. Nel nostro codice può dire quello che vuole, può anche dire che non c'era e si era dormiva. Quindi non è che gli possiamo togliere il diritto al silenzio o eventualmente quello di mentire. Però Fournier non mente, dice non ho visto chi sono. Né ho potuto verificare chi sono. Di fronte al giudice, l'ossequio è prestato non alla legge dello Stato, cui l'imputato ha giurato fedeltà, ma ad altri. Ed è certo che non si possono servire due padroni. E si invoca addirittura il Vangelo secondo Luca per supportare queste. Beh, mi sembra che queste motivazioni abbiano una consistenza. Perché poi si dice così? Perché secondo i pubblici ministeri, avendo assistito a questa scena, lui avrebbe dovuto fermare, bloccare queste persone e individuarle. Ma fanno un piccolo errore i pubblici ministeri. Quando Fournier dice ho visto delle persone che mi sembrava colluttassero e poi mi sono accorto invece che erano picchiate da quelli che ho visto, io ho urlato basta basta, entrando e anche spintonandoli, questi se ne sono andati. La mela di Jonas, perché dicono i pubblici ministeri, ma come? Sei di fronte a un tentato omicidio e non fai nulla. Lui la vede dopo, attenzione, è in un secondo momento. Dice, prima guardo da una parte e vedo quello, poi mi giro dall'altra parte, quando ho detto basta basta, e vedo per terra un corpo immerso in una pozza di sangue con dei grumi che mi sembrano pezzi di cervello. E allora a questo punto che urlo nel laringofano riponete il baton e l'operazione via è finita, scendete. È in quel momento, ma in quel momento quelli che lui aveva visto prima dall'altra parte non ci sono più. Non gli si può contestare a Fournier di dire ma tu avresti dovuto bloccarli perché hai assistito a un'azione che avrebbe potuto portare a un omicidio. A parte che io poi vorrei porre alla Corte questo problema. Non è collegato, quindi non si può sostenere una cosa simile. Ma mettiamo anche per ipotesi di mera discussione che fossero stati dall'altra parte. Secondo voi avrebbe fatto meglio Fournier a far quello che ha fatto? A togliersi il casco? A chinarsi? A autorizzare la persona che era accanto a intervenire? Ad aiutare questa persona che lui in un certo momento si rappresenta come persona che sta morendo? O avrebbe dovuto lasciar perdere questa persona, portare il soccorso e cercare di rincorrere quelli che erano su quel piano? Travisati, irriconoscibili o meno? Allora gli avreste detto, ma, caro Fournier, ma come? C'è una persona che ti sta morendo lì, secondo la tua rappresentazione, e invece di soccorrere quella persona ti preoccupi di andare a vedere o a controllare o individuare o a denunciare quelli che possono averla messa in atto? E si continua dicendo, ammesso che sia una resipiscenza, che viene poi stigmatizzata in questo modo, no, non è una resipiscenza. E il fatto che tu ci venga a dire queste cose non è un comportamento imputato che vuol contribuire e collaborare, no, è una sfida addirittura. Però, attenzione, che nella valutazione del comportamento di Fournier, perché poi in che cosa si dice sarebbe responsabile? È che sono decorsi 10, 20, 60, 120 secondi prima e si dice tu in questi 120 secondi per forza di cose devi aver visto qualcosa. E quindi quando hai detto così, l'hai detto troppo tardi. C'è un errore di fondo nella rappresentazione dell'evento e nel conteggio del tempo. Dicono i pubblici ministeri 4 minuti. 30, 40, quanti sono? Diciamo noi, dicono delle parti lese dai 3 ai 5 minuti. Prendiamo questi 4 minuti. È pacifico che ci vuole un minuto? L'abbiamo visto, lo vedrete guardando voi le riprese fatte di cui avete i CD, vedete i tempi, che ci vuole più di un minuto per entrare, quindi lui ci ha messo di più perché arrivava dopo. C'è questa situazione che deve individuare un attimo, orientarsi, salire le scale, arriva a quel punto lì, gli chiede il pubblico ministero, ma quanto ci ha messo lei a arrivare sulle scale? E Fournier dice, 2 minuti? 2 minuti da quando lui è arrivato? 2 minuti e mezzo? Dice, non glielo so dire, io so che sono entrato, c'era un sacco di gente, ho fatto fatica a entrare, poi mi sono lanciato su per le scale e poi mi sono trovato su davanti a questa situazione. Allora, il pubblico ministero che conto fa? Se l'operazione è durata 4 minuti, come diciamo noi, o addirittura 5, se togli i 2 minuti o i 2 minuti e mezzo, tu sei stato per 2 minuti e mezzo in condizione di vedere quello che succedeva e non hai fatto niente, tranne questo intervento a questo punto. C'è un errore di traslazione di tempo, attenzione. Fournier arriva sulle scale, dice basta, basta, e poi dice al laringofono scendete tutti, ma non c'è assolutamente la prova che l'operazione che è messa in atto, che il pestaggio che è messo in atto, finisca quando Fournier dice basta, basta. Dice lui, e questo lo possiamo dimostrare e sostenere, che dice basta, basta e manda via quelli che ha visto che sembrava che colluttassero. E dice col laringofono scendete, uscite. E si rivolge poi alla Melignona. Ma non è mica detto, anzi non è sicuramente vero che l'operazione in quel momento sia finita quando lui ha detto basta, basta. Non è vero. Ecco dove si sbaglia nel collocare. Lui, quando dice 2 minuti, 2 minuti e mezzo, ha già esaurito il suo tempo, perché lui è già fermo lì, perché si ferma lì a soccorrere la Melanie Jonas, e lì quando arriva Canterini, e lì quando arriva l'ambulanza. Ma chi l'ha detto? Non è vero, ci sono le prove contrarie, che l'operazione di pestaggio da parte degli altri va avanti. Quindi quando diciamo 4 minuti, 4 minuti e mezzo, lui è già fermo ai 2 e mezzo. Non mi dovete sottrarre il tempo e dire ne rimangono 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e lui cosa ha fatto? Perché lui è già fermo lì. La prova ce l'abbiamo sempre nelle vite riprese. Una parte civile, a un certo punto, l'avvocato Passeggi, mi ricordo, ci contesta che a 4 minuti e 20 secondi, 4 e 12, c'è ancora un'immagine dove si vede un agente, si badi, quello con la coda di cavallo, quello che non è del nostro settimo nucleo, che sta ancora picchiando una parte lesa. Dico bene, Passeggi? Vabbè, uno che sta ancora picchiando, ma mettiamo che sia, che non sia anche, non ha molta importanza, ammettiamo che sia pure uno del settimo nucleo. Noi non abbiamo mica detto che non abbiano dato qualche manganellata, per l'amor di Dio. A 4 minuti e 20 secondi, scendendo, dopo essere stati richiamati, dopo aver detto dal laringofono riponete il baton e uscite, c'è ancora qualcuno che sta picchiando. Quel qualcuno che sta picchiando è sempre nell'arco dei 3, 4, 5 minuti, ed è dopo chiaramente che Fournier ha detto così. Quindi non potete farmi questa sottrazione e dire, perché non solo non abbiamo la prova, è anche poi umanamente credibile, cioè tutti quelli che stavano picchiando anche di tutti gli altri reparti hanno sentito urlare basta basta al primo piano, Fournier ha urlato al laringofono, ma tutti gli altri mica ha potuto dire basta basta a tutti i 300 che c'erano dentro. Quindi l'operazione è andata ancora avanti, sicuramente. Ma non per questo la potete contestare a Fournier dicendo che non ha fatto niente in quel periodo. Perché dopo 2, 2 minuti e mezzo, lui è già lì, che sta soccorrendo la mena di Jonas. E non può fare diversamente. E non avrebbe dovuto, né potuto fare diversamente. E se avesse fatto diversamente gli sarebbe stato contestato, non hai soccorso la persona che hai visto. Si fanno dei tentativi anche di altro genere contro Fournier. A un certo punto si dice, Fournier era uno che parlava inglese, era l'unico che parlava inglese, c'è un testimone che dice che gli viene sferrato un calcio e questo poliziotto che sferra un calcio gli dice shut up, dice beh, allora Fournier è l'unico che parla inglese, c'è un testimone che dice di aver ricevuto un avviso di questo genere, ha avuto un calcio, quello lì è Fournier. Non è vero, non è assolutamente vero, è falso anche quello. Io vi leggo il testimone che ha ricevuto il calcio. Tanto non è vero che fosse l'unico a parlare inglese. Il testimone è Barringhouse George, viene sentito all'udienza dell'1 febbraio 2006, sentito sul punto dice, ho avuto un colpo, questa azione quanto è durata? Da un suo tempo, poi dice ho ricevuto un calcio, dopo il calcio il mio naso cominciò a sanguinare molto, mi misi in posizione eretta Il poliziotto urlava «Shut up!». Non potevo vedere le altre persone, sentivo urlare e sentivo le bastonate. Quando il poliziotto mi disse di tacere, io ho avuto paura che mi picchiasse ancora e cercavo quindi di tranquillizzarmi. Gli chiedono quanto è durata l'azione. L'azione non so dire quanto è durata. Il tempo passava incredibilmente lentamente. Ripensandoci, potevano essere 5, 6, 10 minuti. L'azione cessò molto poco dopo che il poliziotto, che mi gridò shut up, perché arrivò un poliziotto in corridoio e gridò basta, basta. Quindi vuol dire che erano due persone diverse, non era lui. C'era un altro poliziotto che parlava inglese, forse sapeva dire qualche parola, e ha detto questo, che gli ha dato un calcio, e lui dice l'operazione è continuata finché è arrivato un altro in corridoio che si è messo a urlare basta, basta. Ed ecco che anche quel tentativo di far credere che fosse l'unico a parlare inglese, fosse quello che ha dato un calcio, cade. E cosa rimane di Fournier? No, francamente non... L'altro tentativo di suggestione che viene fatto sempre dalla parte civile. Ricorderete che Fournier dice, io a un certo punto dico basta basta, poi mi tolgo il casco e giro e vedo la Meraginiona. Dice la parte civile, ah, si è tolto il casco perché? Per farsi riconoscere dai suoi uomini. Ma allora mi sembra credibile che gli uomini di Fournier, che convivono con lui da anni in queste operazioni, abbiano bisogno che Fournier tolga il casco perché lo riconoscano. Ma c'è anche una contraddizione. Se l'ordine fosse dato ai suoi uomini, non gli occorre togliere il casco. Basta che dal laringofono dica basta, basta. E i suoi uomini lo ricevono. Questa è la dimostrazione provata che dice basta, basta togliendosi il casco perché non parla ai suoi, parla ad altri poliziotti. Ma non solo, ma la dimostrazione che Fournier con quel gesto vuole fare un gesto distensivo nei confronti delle parti lese. E lo spiega anche. Uno si presenta col casco, ha un atteggiamento agguerrito. Se uno si toglie il casco, è come se si spogliasse, è come se si offrisse alle persone che ci sono, per fargli capire che è un intervento non punitivo, non contro loro, non per colpirle, ma per prendere un contatto. E vi sembra possibile che una persona che ha intenzione di colpire e che voleva colpire e continuare a far sì che i suoi colpissero, tolga il casco e si faccia riconoscere? Guardate che ci sono 14 testimoni, non uno, che riferiscono questo episodio. Toglie il casco non perché ha bisogno di farsi riconoscere dai suoi, perché i suoi lo conoscono, sanno benissimo che divisa ha, sanno benissimo come è partito dalla questura, non ha bisogno di questo, non ha bisogno di togliere il casco per intervenire sui suoi uomini, è sufficiente il laringofono. Lo toglie perché non sono i suoi uomini, lo toglie perché vuol chinarsi davanti alla Meraginiona per fare capire che è un atteggiamento distensivo, un atteggiamento di pace. E poi si accascia vicino a questa donna, in attesa che arrivi l'ambulanza. E dice già nel suo primo intervento, interminabili minuti di attesa e non succedeva nulla. Poi finalmente arriva il caposquadra Tucci che mi dà una mano. Interminabili. E c'è la testimonianza dell'inglese che riceve l'autorizzazione a intervenire subito, che dice, l'uomo era scioccato. veramente non riesco a farmi venire in mente, a ricordarmi o a rappresentarvi situazioni diverse da queste che vi sono state rappresentate. Io credo che veramente Fournier è una persona che nell'ambito di questa vicenda debba andare prosciolto per non aver commesso il fatto con la formula che la Corte meglio crede. Non ho altro da dire, non so cosa potrei dire, non lo so. Forse ci sono altri argomenti, ma non me ne viene più in mente nessuno. E adesso andiamo a vedere la posizione di Canterini. Il decreto ministeriale 11 febbraio 86 disciplina quello che è il comportamento operativo del reparto e del comandante. Il compito di Canterini, che non è il comandante del settimo nucleo, attenzione, perché si fa anche... Il comandante del settimo nucleo è Fournier. Canterini è il comandante di tutto il reparto mobile di Roma. Viene giù a Genova perché si presume, si prevede che sarà un G8 a caldo, quindi viene per un senso di responsabilità a seguire i suoi uomini. Avete sentito quando ho letto prima, Canterini è anche un istruttore, insegna il controllo, la psicologia, superare lo stress, quindi viene perché segue i suoi uomini. Dice questo decreto ministeriale che i reparti mobili, come arrivano in loco, passano immediatamente al comando del questore. Quindi neanche al comando di Fournier, che è il comandante, al comando del questore. Prova ne sia che quando si organizzano per andare alla Diaz, il gruppo di Fournier, che è circa di 77 persone, una più, una meno, 78, insomma, viene diviso in due parti. E qui Fournier già si lamenta perché dice, attenzione, ma il mio reparto non deve essere diviso così, ma il questore decide così, e viene diviso in due parti con due funzionari della Digos che conducono il gruppo. Fournier è in macchina con un funzionario della Digos, quindi non ha neanche direttamente il comando, e tantomeno c'è la Canterini. Tant'è vero che Canterini dice, io, come battuta da Romano, dice, io avrei potuto rimanere tranquillamente a cena, o avrei potuto andare al cinema, avrei potuto fare... Io non ero in nessun modo... Io dovevo mettere a disposizione il reparto e basta. Vado perché per una forma, ovviamente, di assistenza morale ai miei uomini che vanno, che hanno già tutto il giorno lavorato, eccetera, eccetera, e quindi assisto. E sta fuori. Carini, gli hanno detto, non ha cinturone, non ha... casco, non ha tonfa, sta fuori perché deve stare fuori, perché non ha diritto a entrare, perché non deve entrare, perché non ha nessun comando, perché è contrario a quello che è il suo compito. L'abbiamo già detto prima, quando gli hanno detto bisogna andare lì, tiriamo due lacrimogeni. Quindi l'atteggiamento di Canterini è sicuramente un atteggiamento non aggressivo. Arriva, si ferma, entra nella scuola Diaz e lo si vede dai filmati, e poi lo dice anche l'accusa. Un pubblico ministero ha detto, attenzione, se riconoscete il responsabile Canterini delle lesioni, non me ne voglia, io non gliene voglio, dovete dirlo anche chi è responsabile di Cicimarra, perché Cicimarra è entrato prima di lui. Se quindi il problema è di essere entrati, aver visto determinati pestaggi, non essere intervenuti, non aver fatto qualcosa, c'è della gente che è entrata prima. Ma è pacifico che lui entra dopo. È pacifico che lui entra quando già nella palestra sono già tutti fermati, o sono feriti, o sono medicati, non c'è più nessun movimento. Tant'è vero che la sua sensazione quando entra è di assistere a un comportamento pregresso di resistenza e di lesioni, perché vede delle persone che sono per terra, sedute, sdraiate o sanguinanti o fasciate addirittura, all'insegna del fatto che poteva esserci già qualcuno ferito prima. E non può che trarne una convinzione di questo genere. Non vede niente di lì, non vede niente di particolare perché lui può intervenire e fare qualcosa. Allora dice: salgo le scale, e mentre sto salendo le scale, quindi sono appena entrato, sento già sulle scale Fournier che dà l'ordine di riporre il baton e di uscire. Salgo e arrivo al primo piano dove c'è Fournier per capire cosa succede, cosa è successo, e vedo Fournier che è chinato su una persona in una pozza di sangue, e sto lì con Fournier e comincio anch'io a dare in agitazione, chiamare ambulanza, chiamare la gente perché intervenga. Cosa avrebbe potuto fare Canterini? Posto che partiamo dal discorso del tribunale, che peraltro non viene scalzato neanche nei motivi d'appello dall'appello dei procuratori, che non era un'azione preventiva, che non si era andati per picchiare, che non era un'azione punitiva. E badate, che non fosse un'azione punitiva, non solo dobbiamo adagiarci su quello che dice la sentenza di primo grado, seppur non condividiamo la scelta della sentenza di primo grado, ma lo si trae da un'altra argomentazione. Vanno a fare questa operazione di articolo 41 testo unico e i Capoccia avvertono la stampa, avvertono la televisione, perché dicono: andremo a fare questa operazione dove presumibilmente arresteremo tutti quei black bloc che hanno distrutto la città e facciamo un'operazione brillante. E avvertono la stampa, avvertono la televisione, ci sono i giornalisti, ci sono i fotoreporter, ci sono quelli che riprendono, e ci sono poi tutti quegli altri che hanno fornito. Ma allora, ma vi sembra possibile che tutti questi Capoccia dalla Barbera vanno a fare questa operazione con intento punitivo, con un risultato così, e avvertono la stampa che si è lì a vedere? È ovvio che vanno con un altro scopo, è ovvio che vanno nella speranza di, è ovvio che sperano di mettere in atto un'azione, un bel colpo per arrestare i black bloc, ma certamente non per andare a fare un'azione punitiva. Quindi dicevo, partendo dal presupposto quindi che non è un'azione punitiva che nasce lì, cosa avrebbe potuto fare Canterini? Io vi leggo cosa dicono i pubblici ministeri, perché se anche questo ha logicamente un senso da poter inserire in questa vicenda. Dopo che vi ho detto, attenzione, il comandante non può fare nulla, deve stare fuori, il reparto va sotto la questura, neanche il Fournier al comando del gruppo nel quale è, leggo nella richiesta dei pubblici ministeri, pagina 189, sempre in relazione alla richiesta dell'udienza preliminare, Canterini... No, argomentazioni della memoria depositata davanti all'udienza preliminare. Canterini avrebbe dovuto intervenire nell'ingresso, nell'edificio, alla testa dei suoi uomini e non in posizione arretrata. Si va di Camperini, non ha per decreto possibilità di fare una cosa simile. Camperini deve portare gli uomini e deve fermarsi. Non ce l'ha neanche Fournier. Ma anche entrato nella schiera di coda, il comandante del comandante, si fa dall'ironia, quindi il comandante di Fournier, che è il comandante, che comunque neanche lui deve dirigere, può dirigere, perché c'è il funzionario della Digos, si è trovato nel medesimo contesto spazio-temporale dinanzi agli stessi pestaggi indiscriminati, alle stesse urla e richieste di aiuto, alle stesse mani alzate, senza minimamente intervenire, avallando ed evidentemente rafforzando l'operato di chi si trovava di fronte a lui, tanto che sarà il dottor Fournier e non il comandante Camperini a impartire alla fine l'ordine di cessare le violenze. Ma cosa stiamo dicendo? Camperini è fuori. Camperini entra quando l'operazione è finita. Camperini non può entrare. Non deve entrare. Entra a vedere poi, perché si accendono le luci, c'è un marasma, cominciano le voci a sentire quello che è successo e poi va a vedere. Ma come si fa a scrivere che avrebbe dovuto entrare alla testa dei suoi uomini comandante del comandante? E come si fa a dire che quando è entrato Camperini c'erano ancora delle urla, delle mani alzate e lui non è intervenuto? L'operazione lì è già finita, ci sono già i feriti sicuramente. Poi dice, come si sostiene questa ipotesi che abbia visto e non sia intervenuto? Sintomatica della piena consapevolezza di quanto accaduto realmente all'interno dell'edificio, per avervi egli partecipato mediante la propria presenza fisica e con la potestà di comando, è proprio la contraffazione degli eventi che Camperini, e non altro, confeziona in modo servente al verbale di arresto, attestando consapevolmente fatti e circostanze non vere. Guardate che non è vero. Camperini non ne sa minimamente nulla di quello che succederà dopo. Camperini viene contattato alle 2:56 e 51 secondi da Gratteri, che gli chiede una relazione, domanda delle domande. Come mai, con tutti quelli che c'erano dentro, con quella macedonia di poliziotti, come ha detto Camperini, la chiedono solo a lui? Come mai? Camperini, come esce insieme agli altri quando dice Fournier usciamo tutti, Camperini viene immediatamente comandato di prendere un ducato suo, e lì c'è anche un discorso di polemica con chi ha organizzato, con chi ha la fascia in quel momento, Murgolo, eccetera, lui che dice ma guardate che i ducati sono per i miei uomini, viene immediatamente comandato di prendere le persone fermate e di portarla a Bolzaneto. Camperini se ne va subito. Non è neanche di fronte alla sfilata di tutti quelli che vengono giù feriti. Ieri è stato detto molto efficacemente, ma guardate, che la vera rappresentazione di quello che è successo nella scuola non ce l'aveva Camperini, non ce l'aveva Fournier, non ce l'ha avuto ce l'abbiamo avuta dopo noi, pubblici ministeri e difensori, quando abbiamo visto i vari filmati che abbiamo visto, quando abbiamo conteggiato il numero delle persone ferite, quando abbiamo avuto i referti, quando ci è stato raccontato, lì non ce l'aveva nessuno. Camperini non si rende nemmeno conto, tranne quelle parti, quelle persone offese, quelle parti lese, quelle parti ferite che ci sono nella palestra, di quello che è successo, perché è arrivato al primo piano, si è fermato, ha visto Fournier con la gamba e si è venuto giù. Quindi non sa cosa è successo al secondo, al terzo, al quarto piano. esce, viene immediatamente comandato ad andare e quindi non ne ha la rappresentazione. Quando gli dicono alle 2.56 scrivi una relazioncina, scrive quello che può, scrive quello che ha visto. E tantomeno nessuno gli dice che la sua relazione servirà poi a stilare un atto d'arresto. Tant'è vero che poi, se poi andate a vedere, non quello che dice Canterini viene allegato, ma non è la rappresentazione di quello che dice lui. Lui dice cose ben diverse. Si dice ancora in questa... Secondariamente, le circostanze descritte nelle relazioni difensive, presentate da tutti gli imputati a distanza di 7 giorni dei fatti, appaiono in contrasto fra loro o sono palesemente smentite dai dati relativi ai tempi di irruzione e dai filmati che la documentano. Ma guardate, che capovolgiamo il senso logico delle cose. Dice, 7 giorni dopo fanno la relazione. Questa è la riprova anche che Canterini e i suoi non si sono resi conto effettivamente di quello che è successo. Perché la situazione comincia a montare. I pubblici ministeri sul il fermo che viene fatto e sull'arresto che viene fatto e sulla perquisizione convalidano e mandano gli atti al GIP. Il GIP interroga le persone e poi dopo 2 o 3 giorni manda indietro i pubblici ministeri dicendo attenzione, guardate che non è avvenuto proprio così. A questo punto comincia a montare la situazione. Dice, ma come mai 7 giorni dopo? A parte che dicono, noi eravamo lì a Roma, c'era Bush, c'era Rafa, non avevamo... Ma perché ci viene chiesto dopo, quando comincia a montare la situazione? Dice, oh, scrivetemi un po' cosa è successo, perché qui sui giornali ci sono notizie di pestaggi che si sono verificati. Scrivetemi un po' cosa è avvenuto. Ecco perché le relazioni di servizio avvengono di loro, perché vengono sollecitate, raccontatemi un po' cosa è successo, perché qui sui giornali io leggo una cosa nettamente diversa da quella che ho visto io e che si è rappresentata ai miei occhi. E allora per dimostrare che c'è un comportamento di accordo e concordia, si dice, ma guardate, ci sono queste relazioni, ma sono tutte in contrasto l'una dall'altra, per cui sono false. E se l'avessero fatto tutte uguali, cosa avreste detto? Guardate, sono tutte uguali, si sono messe d'accordo e quindi sono false. Ma guardate, il fatto che queste relazioni siano tutte diverse ha una sua spiegazione più che logica. I capi squadra, chi è stato al primo piano, chi è stato al secondo, chi al quarto, chi al terzo, scrivono una relazione di quello che hanno visto loro, che per forza di cosa è diversa da quella che hanno visto gli altri, perché li hanno visti in un'ottica, in un momento, con delle persone dentro, diversa da quelle che hanno visto gli altri capi squadra negli altri piani. Quelli che sono entrati nel portone principale hanno avuto una rappresentazione diversa da quelli che sono entrati nel portone di sinistra. Ma non c'è dubbio. Tant'è vero, badate, giudici illustrissimi, che ci sono un paio di capi squadra, quelli che entrano nel portone principale e che entrano dopo spintonamente di un minuto, che dicono e vengono dileggiati. Quando noi siamo entrati abbiamo avuto la sensazione che ci fossero già dentro del poliziotti prima di noi. Ed è vero, perché se voi guarderete il filmato, entrano quelli poi dalla parte sinistra, siccome poi l'aula della palestra non è una cosa, entrano e si infilano subito dentro. Quando entrano due capi squadra che dicono ma abbiamo avuto la sensazione che ci fosse già dentro qualcuno, dicono la verità, perché quando sono entrati dal portone centrale loro c'era già dentro quelli che erano entrati dal portone di sinistra. A fronte di tali evidenze, cioè il contrasto delle relazioni, e da ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di tutti gli imputati di lesioni a titolo di concorso materiale e morale, avendo gli imputati rafforzato con la propria presenza, ne abbiamo già parlato prima, la situazione. Allora, Canterini è in palestra, va al primo piano, scende, esce, si inquadrano tutti i suoi agenti, Fornieri fa quel discorso, poi viene comandato ad andare a Bolzaneto. Canterini non sa quanti sono i feriti, non sa quanti sono usciti, non sa cosa è successo all'altro piano. E non glielo dice nessuno, non glielo dicono i suoi capi squadra, perché i capi squadra vanno in questura dove erano sulle navi per conto loro. Guardate che anche il discorso che a un certo punto viene adombrato, ma possibile che i capi squadra non abbiano detto a Canterini, a Fournier? Ma guardate che questi corpi gestiti gerarchicamente non sono mica dei salotti di gente che gioca a canasta o che gioca a scala 40. Non è che il caposquadra, ve l'hanno detto, un vicebrigadiere abbia la confidenza di andare dal comandante e raccontare, non se ne parla proprio, non ne hanno parlato fin tanto che, montando la situazione sui giornali, Canterini li chiama e gli dice: oh ragazzi, fatemi un po' una relazione di quello che è successo, perché qui vengono fuori delle cose. E allora, per passare al discorso della falsa relazione, si dice che Canterini, in modo servente, fornisce lo strumento per permettere agli altri di arrestare, permettere agli altri quindi di fare questa retata, eccetera, eccetera. Guardate che Canterini la mattina presto va via insieme ai suoi uomini perché deve andare a Roma, perché tutti i capi Stato che erano qui si trasferiscono a Roma, c'era Bush, Arafat, eccetera, eccetera. Prende e se ne va, incontra giusto Calesini, al quale dice: ma guarda che non sono stati i miei uomini, e se ne va. E non sa assolutamente niente di quello che è successo, di quello che succederà. Non dimenticate quello che ha detto la dottoressa Canapa quando è venuto a deporre in udienza, che dice che la trattativa con la questura, perché gli mandassero gli atti, è durata un giorno intero, dalla mattina al pomeriggio alle 18. Continuavano a sentirsi telefonicamente con i pubblici ministeri di turno per stabilire cosa dovevano fare, se dovevano continuare a ipotizzare il discorso dell'arresto, come, con quali reati, con quali reati. Canterini che c'entra? Canterini non ne sa assolutamente nulla. Canterini è già a Roma tranquillo e lontano. Canterini ha fatto due righe di relazione al questore che non avrebbe neanche dovuto fare. Guardate che in questo processo, paradossalmente, rinviate a giudizio sono Canterini, Fournier e i capi squadra, perché hanno dato un contributo, hanno scritto delle relazioni, sono venuti a deporre, sono venuti ad essere interrogati. Canterini due giorni l'hanno interrogato in udienza, Fournier un giorno intero, volevano venire i capi squadra, non li hanno ammessi. Nessuno ha fatto pressione, come è stato detto ieri, neanche una telefonata, c'è stato. Sono venuti, si badi. A questo punto vi dico la verità, il difensore ha un rimpianto di non avergli impedito di venire, di avergli imposto: ti assisto io, allora fai quello che ti dico io, ti avvali della facoltà di non rispondere, non rispondi a niente, neanche ai pubblici ministeri nel corso dell'indagine. E la mia tentazione era quella, è stata così. Ma il Canterini, il Fournier, gli ufficiali mi hanno detto: noi non possiamo, come ufficiali di polizia, non collaborare con i pubblici ministeri. Sarebbe indecoroso. E allora, a un certo punto, di fronte a un discorso di questo genere, io ho detto: va bene, andiamo. Il risultato è che se non ci fossero tutti i rapporti dei capi di squadra e le dichiarazioni che hanno reso, non ci sarebbe evidente alcuno per andare avanti. Perché non ci sono elementi, perché sono basati sul nulla, sulla presenza, sul fatto che le relazioni erano diverse, che non sono argomentazioni logiche. Ma arriviamo allora alla relazione di Canterini. Nel capo di imputazione si dice, a carico di Canterini, poi ci si lamenta perché la sentenza di primo grado ha prosciolto pur mantenendo un'ipotesi, si dice specificatamente, Canterini risponde dell'articolo 110, 61, numero 2, 479, perché ha partecipato, eccetera, eccetera, in particolare dichiara nella sua relazione che incontravano violenta resistenza da parte degli occupanti, consistita in un fittissimo lancio di pietre e bottiglie dalle finestre dell'istituto per impedire l'ingresso delle forze di polizia. Violenta resistenza, fittissimo lancio. Incontravano resistenza opposta anche all'interno dell'istituto da parte degli occupanti che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia armati di coltelli, ovviamente quelli che fanno l'opposizione, con bastoni ed armi proprie, alcune delle quali rinvenute in tali circostanze. Ebbene, se voi leggete la relazione di Canterini, nella relazione di Canterini non c'è niente di tutto questo. Non c'è niente di tutto questo. Adesso, il problema del violento pioggia fittissima di bottiglie, Canterini non ne parla. Ci sono 30 testimoni, 35, ve ne faccio grazia, che lo dicono. Non, il Presidente è soddisfatto che ve ne faccia grazia. No, no, che adesso è 35, 40, non so, ma non, ne faccio grazia perché non ci ha fatto gli altri. Bene, la, com'è la relazione di Canterini? Guardate, che se volessimo essere pignoli, ci sono anche altri aspetti di falsità. Tanto viene redatta alle 3 di notte, sulla carta della squadra mobile di Genova, perché lui non c'ha manco la carta, si immaginava neppure. E sbagliate persino la data, perché quando Canterini stila questa data, è il giorno 22 già, sono le 3 di mattina, 3 e mezza, dice Genova 21 luglio 2001. Fa il racconto che come mai arrivano lì, dice arriviamo alle 23.30, dice evidentemente avvistati dagli occupanti ci troviamo di fronte ad un cancello in ferro battuto sbarrato. È vero, sentite i testimoni che hanno detto il tam tam, stavano arrivando i poliziotti e effettivamente la gente sbarra con una catena il cancello. Procedevamo a rimuovere l'ostacolo, cosa che ha impegnato gli agenti operanti per alcuni minuti. Una volta entrati nel cortile, incontravamo ulteriore resistenza nei 3 portoni di accesso. Questo è un altro falso. Sono 2 portoni di accesso. Quindi pensate alla lucidità di Canterini quando alle 3 di mattina, dopo 16-18 ore, scrive questa relazione e soprattutto l'elemento psicologico dei 3 portoni di accesso. No, sono 2 portoni, c'è il portone centrale e quello laterale, sbarrati anche quelli. Si provvedeva così a forzare la porta laterale sinistra mentre dall'alto piovevano oggetti, non dice fittissimo oggetti, piovevano oggetti contundenti. E in particolar modo, dice, bottiglie di vetro. Allora Canterini dice, io ho sentito rumori di vetro. E a parte il fatto che qualche cosa è stato tirato a bottiglie, non dimenticate che entrate nella scuola a un certo punto, o quelli che sono dentro, cominciano a rompere i vetri. Quindi cadono i vetri. Mi volete dire che questa rappresentazione dovesse evidenziare ho sentito cadere bottiglie e vetri un po' prima la bottiglia e un po' dopo i vetri? La sensazione a un certo punto che ne ha Canterini è che hanno lanciato delle bottiglie, si sono rotti dei vetri. Dice anche la suddetta operazione di rimuovere i portoni comportava alcuni minuti, tanto che una volta entrati abbiamo incontrato una vigorosa resistenza, non dice una violenta resistenza. C'erano stati messi nei portoni panche, panchette, eccetera, eccetera, e lui l'attribuisce a quella resistenza. Da parte, attenzione, di alcuni degli occupanti, quando si dice, guarda che Canterini sei servente, a fare un atto per arrestarli tutti, non è vero. Non dice da tutti gli occupanti, dice da parte di alcuni degli occupanti, i quali evidentemente, approfittando di minuti occorsi per entrare, avevano potuto organizzarsi e ad armarsi mentalmente, con spranghe e bastoni, i quali evidentemente, attenzione che non dice, i quali l'ho visti che si erano armati, evidentemente, perché? Perché questo è il precedente della conseguenza che poi dice in fondo di aver visto. Premettendo che nel frattempo gli occupanti evidentemente avevano a spegnere le luci, la colluttazione conseguente alla resistenza di qui sopra risultava particolarmente cruenta e confuso. Ma perché dite che Canterini non ha rappresentato quello che ha visto e che è successo dentro? Perché dite che non l'ha rappresentato? Perché dire che questa costruzione risultava particolarmente cruenta non è significare che ci sono state delle situazioni di sangue? Particolarmente cruenta. Non dice è stato uno scontro così e non è successo niente. Particolarmente cruenta e confusa, perché anche lui è confuso nella situazione, che deve riferire a delle cose che non ha visto, che ha riscontrato in un secondo momento, che gli sono anche state riferite, che gli chiedono di riferire. Io le leggo tutte perché non vorrei dire che ne leggo una sola. Mentre alcuni agenti, come accennato, affrontavano i manifestanti sul piano terreno, alcuni altri salivano ai piani superiori incontrando uguale resistenza da parte degli occupanti. È da precisare che il sottoscritto ha ceduto all'istituto in una posizione retrostante rispetto ai propri uomini, ma ciò non ha impedito di notare il forte contrasto opposto. E poi lo spiega perché. Perché? Appena preso possesso dell'istituto, vengo edotto dal personale che diversi agenti erano rimasti contusi. Vengo edotto, io non ho visti, me lo dicono il personale, che alcuni agenti sono rimasti contusi. In particolar modo che l'agente scelto Nucera Massimo aveva avuto una colluttazione con un occupante armato di coltello, il quale era riuscito a colpirlo con una lama tagliente, ha dovuto colpire con una lama nella giacca della sua tuta OP e il sottostante corpetto operativo. Sono tutte cose che gli riferiscono, che non ha visto lui. Il Nucera è rimasto illeso grazie al colpetto suddetto e riferiva ancora di non essere momentaneamente in grado di identificare bene l'aggressore, in quanto il tutto era avvenuto in un luogo al buio. Cosa dice? Dice una cosa che non è quella che si riscontra dagli atti. Attenzione, il sottoscritto notava inoltre abbandonati a terra numerose vari attrezzi atti ad offendere, tipo bastoni, catene ed anche un grosso maglio munito di un lungo manico, quel maglio per cui sono stati presi in giro i Mortola e C. Tutta questa parte dell'operazione si esauriva in 35-40 minuti e successivamente si provvedeva a far evacuare i feriti e i fermati. Tanto si riferisce a doverosa notizia. Dov'è che ha mentito Canterini? Canterini ha rappresentato quello che ha visto lui. Ma, scusate, risultava particolarmente cruento e confuso. Cosa vuol dire cruento? Vuol dire che ci sono dei feriti, vuol dire che ci sono delle parti sanguinanti. Vuol dire quello che ha visto su lui. E quando dice qua, evidentemente hanno provveduto ad armarsi prima, lo dice perché dopo racconta di essere entrato e di aver visto abbandonati in terra numerosi e vari attrezzi atti ad offendere, tipo bastoni, con catene e un grosso maglio. Sono delle deduzioni. Prima dico, evidentemente si sono armati, perché poi evidentemente li vedo lì a terra e deduco che sono quelli che hanno sequestrato. Ma io ero fuori. Sono i miei che mi dicono che vari agenti sono rimasti contusi. Cosa devo dedurre io se mi dicono che sono rimasti contusi? Che hanno avuto resistenza? Devo fare due righe di relazione? Cosa devo scrivere? I nomi e i cognomi di quelli che mi hanno detto, riferito i nomi e i cognomi di quelli che sono feriti, con le versioni di quelli che gli hanno riferito di essere stati feriti e come sono stati feriti? Sono due righe che devo scrivere così. Non manca niente in questa relazione. Ma non c'è niente che possa essere servito per formulare il capo di imputazione e per formulare l'atto di arresto. E quando lui fa queste cose alle 3 di mattina e poi le consegna, se ne va. Tutto quello che poi viene deciso in questura, non ne sa nulla lui. Perché dovete dirmi che ha fatto una relazione servente? Io lo so perché. Perché a un certo punto gli accusatori tentano di far dire a Canterini che questa relazione fatta così è stata istigata da Gratteri. Canterini dice, ma a posteriori faccio una considerazione, che certamente sono il più fesso, perché c'erano dentro 395 persone con tutti i vari comandanti, l'hanno chiesta solo a me. A posteriori faccio una considerazione. Però non posso dire che mi abbia istigato a scrivere una cosa di questo genere, ma ha detto fai due righe di quello che hai visto che è successo, e io faccio le due righe, e sono estremamente ponderato nel discorso. Non parlo di fittissimo, non parlo di violenze, non parlo di averle viste. Non solo, quando faccio la relazione poi, perché dico oh, cerchiamo adesso di chiarire un po'. Dico le cose che ho visto che sono. Guarda che c'è stato un pubblico ministero, un procuratore aggiunto, che ha detto la relazione è un po' così, non rappresenta, però avrebbe potuto poi, per dimostrare la sua buona fede, chiarire quello che è successo. Ma ha chiarito. Canterini, quando fa la relazione, spiega più dettagliatamente cosa è successo. Ho chiarito. Caterina non si accorge di nulla. Non si accorge di nulla. Si accorge di quello che ha visto in palestra. Si accorge di quello che gli ha fatto vedere Fournier. Ha sentito Fournier che scende e dice basta, io con questi qui non ci lavoro più. Ma cosa avrebbe potuto scrivere? Non è andato neanche al secondo piano. Non è andato al terzo piano. Non è andato al quarto piano. Quando gli riferiscono che ci sono dei feriti, glielo riferiscono gli altri. Lui ne prende atto. Come deve giustificarli? Cosa deve pensare quando scrive le due righe di relazione? Il Tribunale accoglie tutte queste tesi, tranne, dire alla fine, però nella lettura globale non è proprio rappresentato quello che è successo. Ma non poteva Canterini rappresentarlo, perché non lo sapeva, perché non aveva contezza, perché non poteva assolutamente dire quello che a distanza di giorni viene fuori, perché vengono fuori questi feriti, vengono fuori queste situazioni, vengono fuori queste dichiarazioni. Può dire sommariamente quello che ha visto. E allora la domanda che io pongo ai miei giudici, ma è possibile che si possa individuare un reato di falso nella aggettivazione più o meno colorita? Canterini rappresenta tutto qua, Dice le contusioni, le cruente colluttazioni, i feriti suoi, la resistenza. Se non c'è stata resistenza, ma badate che l'aggiunto della procura, dottor Lalla, quando chiede l'archiviazione in base agli altri per le lesioni, parla di resistenza. Parla di resistenza. Allora, se un aggiunto individua in questi comportamenti e parla di resistenza, attenzione, specificando anche resistenza impropria certamente, cancello, portone, se l'aggiunto della procura individua in questi comportamenti la resistenza, a dire quello che è successo fuori, ma voi pretendete da Canterini, che non è un giurista, che è il comandante di un nucleo che secondo la rappresentazione che se ne vuole fare va in giro a picchiare la gente, deve fare la distinzione e dire se c'è stata resistenza o meno, doveva scrivere resistenza impropria invece che resistenza, oppure dicendo c'è stata resistenza e poi da quello che mi hanno detto ho degli agenti feriti, vedo dei bastoni, entro, vedo delle persone ferite, deduco che c'è stata della resistenza. Gli si dice scrivi la relazione e fai presente che c'è stata resistenza, e lui fa presente che c'è stata resistenza. Non c'è motivo per non scrivere una relazione così. Ripeto, se la resistenza viene motivata la richiesta di archiviazione anche dall'aggiunto della procura. Ed ancora, in base a questo falso gli si contesta anche la calunnia, per aver calunniato poi. Ma guardate che, al di là che la calunnia a un certo punto pretende che ci sia ovviamente la conoscenza del comportamento che si addebita, Caterini cosa ne sa che della sua relazione poi verrà allegata a un verbale di arresto che viene presentato alle 18 del giorno dopo? Come si fa a dire che Caterini, scrivendo quelle due righe che gli fanno scrivere di colta, non solo ha commesso un falso, ma un falso finalizzato a commettere la calunnia? In base a che? Ma insomma, gli atti sono quelli, vogliamo a un certo punto articolare sopra, di fantasia, lavorarci. Ma come fate seriamente a dire che questo alle tre, quando scrive due rigucce, due righe, cosa dice al questore, che in quel comportamento abbia voluto falsificare la realtà e con quel comportamento lui sapesse o potesse ipotizzare o gli avesse detto chi? Nessuno lo dice. Che quel documento sarebbe servito poi per fare quel discorso. Quantomeno sarebbe stato allegato, perché poi vedete che nella trascrizione è diverso, quantomeno allegato. Non glielo dice nessuno. Qualcuno dalla parte civile ha fatto dell'ironia dicendo il Canterini, quando ha scritto quelle righe, cosa pensava che se ne facesse Gratteri? Non so. Chiedetelo a Gratteri. Perché a Canterini? Perché si vuol mettere in una situazione di malafede già prima? Gli è stata chiesta da un suo superiore una relazioncina, e lui la scrive. Se vogliamo a un certo punto interpretare il comportamento psicologico, eventualmente finalizzato al discorso di calunnia, ha scritto di meno di quello che serviva. Quindi non potete dire l'ha fatto per calunniare questa gente. Perché se mi si accusa di dire non mai rappresentato esattamente quello che è successo e quindi hai commesso un falso, perché hai rappresentato di meno di quello che è successo, come fai a dirmi poi che quell'atto è stato finalizzato a quello e tu lo sapevi e l'hai scritto per quello? Semmai è il contrario. Se volete continuare a dirmi che c'è un qualche cosa che lascia al dubbio che sia una fedele rappresentazione e quindi ci sia un falso ideologico e con questo avete la prova dell'elemento psicologico del falso, si deve dire che certamente non c'era la volontà di calunniare quegli altri, perché si è scritto di meno. c'è scritto di meno. E questa è la prova di che cosa? È la prova che Canterini non sapeva cosa ne faceva di quella, e non sapeva che fine avrebbe fatto, e tantomeno sapeva che avrebbero arrestato 93 persone facendo quel verbale d'arresto in cui si parla di fettissimo, di violentissimo, eccetera, eccetera, allegando il suo verbale. E io credo che anche su questo non occorra aggiungere altro, e la Corte possa tranquillamente pervenire a un proscioglimento di Canterini per carenza totale dell'elemento soggettivo del reato, sia del falso sia della calunnia. Eccellenza, mi è rimasto un cera ai pensieri, volete sospendere ancora un attimo?
Quanto pensa di
occupare? Insomma, un cera ai pensieri non è una cosa di poco momento, comunque penso. Prego? Sì, anche meno, come vuoi, Presidente. Non so. Io lo dico per la Corte, perché io potrei anche andare avanti, ma...
No,
Presidente, lo dico nel senso che mi rendo conto che mi ero anche riproposto di parlare bene.
Noi
sì, lo so. Ma io l'ho detto proprio per farvi sorridere, quindi no. Per stemperare un pochino. Certo.
Avvocato Biondi, lei ti fai l'uomo, diciamo, ancora la mia avvocato.
Ti parla molto bene. Ti ha parlato
ancora
No, meno, Presidente.
E allora.
Meno un'oretta. Meno. Tra l'altro tenga conto che devo prendere un aereo per andare a Roma, quindi devo smettere per forza ad un certo punto. Ok, grazie.